Quando sono iniziate queste proteste a tema e come si sono svolte?
When it, the protest that everyone is familiar with, the encampment where the students were setting up
Dunque, il processo che tutti conoscono, dice chi, l'accampamento in cui gli studenti montavano le tende sul prato del campus della Columbia, è iniziato il 17 aprile 2024, lo stesso giorno in cui al Congresso degli Stati Uniti interveniva l'allora presidente della Columbia University, Minush Safkim, che testimoniava la presenza del cosiddetto antisemitismo nel suo campus. Ma la storia completa è che gli studenti della Columbia protestano da anni, probabilmente da oltre un decennio, per la Palestina e in particolare per ottenere che l'università dismetta gli investimenti in Israele. L'università ha un fondo di dotazione di 11 miliardi di dollari e investe il suo denaro in ogni sorta di attività, molte delle quali riguardano aziende produttrici di armi, aziende manifatturiere che realizzano armamenti, motori per elicotteri, bulldozer e ogni tipo di attrezzatura utilizzata in queste operazioni. Per anni e anni gli studenti si sono organizzati per chiedere all'università di disinvestire. Hanno raccolto sostegno negli organi di governo studenteschi, come il Senato degli Studenti, per approvare risoluzioni che chiedessero all'università di disinvestire. E diverse di queste risoluzioni sono state effettivamente approvate in vari collegi dell'università. Ma nonostante tutto questo, l'Ateneo non ha mai disinvestito. E quando è accaduto il 7 ottobre e quando è iniziato questo vero e proprio genocidio del popolo palestinese, gli studenti hanno cominciato a protestare ogni giorno, ogni settimana, e non solo sono stati ignorati, ma sono stati anche puniti dall'università. Uno degli sviluppi principali della vicenda, di cui parla anche il film, è che nel novembre 2023 l'università, sotto la pressione dei donatori ebrei filo-israele, ha deciso di reprimere i gruppi studenteschi pro-Palestina e le proteste nel campus della Columbia e ha bandito due associazioni studentesche con un pretesto totalmente falso, sostenendo che avessero violato il codice di condotta studentesco. Gli studenti hanno continuato a protestare in vari modi attraverso nuove organizzazioni, ma sono stati sempre più messi a tacere e repressi sempre più duramente.
The student code of conduct. And the students kept protesting anyway.
Così l'accampamento è stato il loro tentativo di intensificare la protesta. Volevano fare qualcosa di drastico, qualcosa che l'università non potesse ignorare, qualcosa di altamente visibile che attirasse molta attenzione. E hanno scelto di occupare il prato del campus anche come forma di omaggio alle proteste studentesche del 1968 contro la guerra in Vietnam, quando gli studenti occuparono gli edifici per protestare contro gli investimenti dell'università a sostegno delle ricerche condotte per l'esercito americano che servivano a proseguire l'invasione statunitense in Vietnam. Hanno programmato questa azione in modo che coincidesse con l'audizione del 17 aprile, in cui la presidente Shafkim veniva convocata dal Congresso. Poi l'accampamento della Columbia è stato smantellato, la polizia di New York è stata chiamata per sgomberarlo, ma non prima che l'università in tutto il paese e in tutto il mondo, inclusa l'Italia, decidessero di occupare i propri campus in sostegno di Gaza.
The students timed their encampment to coincide with that hearing. And you will see how it unfolds. Obviously, we know the story now is that the encampments were, the Columbia encampment was crushed. The NYPD was called in to crush their encampment, but not before schools around the country and around the world, including in Italy, decided to occupy their own campuses in support of Gaza.
Quali erano le richieste da parte dei gruppi per la Palestina all'università e qual è stato il coinvolgimento del campus con Israele? La prima delle tre richieste era la trasparenza, cioè che fossero resi pubblici gli investimenti che la Columbia University aveva in aziende israeliane e produttori statunitensi di armi che sostengono Israele. L'università non rende del tutto trasparenti queste informazioni e sappiamo di alcuni investimenti diretti che la scuola effettua, ad esempio in aziende che producono armi come missili utilizzati dagli israeliani. ma investono anche in aziende come la General Electric, che produce i motori per l'elicottero d'attacco Apache H-64, che gli Stati Uniti vendono a Israele e vengono usati per uccidere palestinesi. Gli investimenti in queste aziende vengono oscurati molto spesso e non è facile tracciarli. La seconda richiesta era disinvestire, cioè ritirare il denaro da questi investimenti, vendere le azioni, vendere le obbligazioni e reinvestire quel denaro altrove in qualcosa di più etico che non finanzi un olocausto moderno. E poi l'amnistia per gli studenti, che non dovrebbero essere puniti per le proteste. Le associazioni studentesche non dovrebbero essere bandite dai campus, dovrebbero essere reintegrate e l'università dovrebbe riconoscere che si è trattato di una protesta legittima, ma non è accaduto.
And then the third demand was amnesty for the students, that the students should not be punished.
Il coinvolgimento con Israele è sostanziale. Voglio dire, poiché l'università si rifiuta di rendere pubblica la natura completa dei suoi investimenti, non possiamo indicare una cifra precisa, ma la Columbia ha un fondo di dotazione di 14 miliardi di dollari, comunque più di 10 miliardi investiti in varie aziende. Dobbiamo immaginare che centinaia di milioni, se non miliardi, siano investiti in aziende che sostengono Israele in modo diretto o indiretto. Ovviamente ci sono vari modi per calcolare la cifra, quindi è difficile stabilirne un'esatta. Un'altra cosa che abbiamo raccontato è che gli studenti chiedevano anche la chiusura del campus satellite di Tel Aviv. La Columbia ha un campus satellite che sta costruendo a Tel Aviv e questo naturalmente significa che più denaro verrà inviato ad aziende israeliane per costruire questa università, dalla quale trarranno beneficio soldati e sostenitori del genocidio. Inoltre questo viola il boicottaggio accademico di lunga data contro Israele, che era un appello del movimento BDS, il movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Si trattava di un boicottaggio accademico contro Israele, prevedeva di rifiutarsi di mantenere relazioni accademiche normali e regolari con queste università, rifiutare di visitare le loro università e di lavorare con ricercatori israeliani. L'idea è che farlo contribuirebbe a coprire e a oscurare il fatto che questo non è un paese normale, è un paese che sta commettendo un olocausto moderno sotto gli occhi di tutti e trasmettendolo in diretta, e che quando professori e accademici vanno semplicemente in Israele come se fosse un qualunque altro paese per fare ricerca e trattano professori e ricercatori israeliani come persone ordinarie che non sostengono un genocidio, non conducono ricerca a sostegno di un genocidio, non sostengono essi stessi un genocidio, allora questo contribuisce a normalizzare anche il genocidio palestinese.
Visiting Israeli universities and working with Israeli researchers, because the assertion is that doing so papers over or sort of obscures the fact that this is not a normal country. This is a country that's committing a modern day Holocaust in front of everyone's eyes and live streaming it. And that when professors and academics simply go to Israel like they would any other country and do research and treat these professors or researchers in Israel as if they're not, as if they're just ordinary people that are not supporting a genocide, not conducting research in support of a genocide, are not supporting genocide themselves, that it normalizes the Israeli genocide as well.
Come sono stati coinvolti gli studenti nel film e come hanno collaborato con voi?
The students weren't involved in making the film aside from the fact that they were the subjects of it and that we interviewed some of the...
Gli studenti coinvolti nella realizzazione del film, oltre al fatto di esserne protagonisti e che abbiamo intervistato alcuni dei principali organizzatori, beh, ovviamente io ero lì come reporter, ho seguito le proteste della Columbia per la Palestina dal 7 ottobre, da quando l'accelerazione del genocidio è cominciata. Ero lì già a novembre 2023, quindi conoscevo già alcuni degli organizzatori. Così mi hanno permesso di entrare nell'accampamento e ho vissuto con loro per 2 settimane, cosa che non hanno concesso a molti giornalisti perché non si fidavano di loro. Mi conoscevano e sapevano che non appartenevo a quei media che cercavano di distorcere le loro parole o di farli passare per antisemiti. Perciò si sono fidati e mi hanno lasciato entrare e ho potuto ottenere questo materiale anche molto intimo. Non abbiamo consultato gli studenti chiedendo loro come volessero che il film fosse impostato. Ovviamente nelle interviste hanno chiarito il loro pensiero sulla Palestina. Ovviamente lo hanno chiarito anche con le loro azioni. E noi abbiamo cercato di raccontare la vera storia, di raccontare dal nostro punto di vista, che era quello di essere dentro l'accampamento. Un'altra cosa che abbiamo notato è che dopo l'elezione di Trump, l'amministrazione ha deciso di inaugurare una caccia alle streghe contro i manifestanti studenteschi pro-Palestina. Quindi una delle cose di cui si occupavano gli studenti, non solo della Columbia ma anche di altri campus di New York, era aiutarci a identificare gli studenti che avevano uno status di immigrazione vulnerabile, perché gli studenti pro-Palestina, immigrati, rischiavano di essere presi di mira e deportati. Ci hanno quindi aiutato a identificare chi rischiava l'espulsione, così da poter sfocare i loro volti e proteggerne l'identità, perché non volevamo che il nostro film contribuisse alle deportazioni.
Who had a vulnerable immigration status because these pro-Palestine students who were immigrants were being targeted for deportation. The students did help us identify some of these students who faced a deportation risk and helped us identify them so we could blur their faces or protect their identities, because we didn't want our film to lead to some mass deportation campaign against pro-Palestine student organizers.
Quali sono state le reazioni al film negli Stati Uniti, sia in generale che da parte del pubblico?
The reception was overwhelmingly positive, overwhelmingly. And that doesn't surprise me at all because
le reazioni negli Stati Uniti, soprattutto da parte di chi ha visto il film, sono state estremamente positive, ma non mi sorprende affatto. La grande maggioranza degli americani sostiene il popolo palestinese, sostiene la lotta palestinese. C'è stato uno spostamento di opinione del tutto senza precedenti negli USA a favore della Palestina. Penso che le persone siano state ispirate dal coraggio degli studenti. In generale credo che i media abbiano fatto un ottimo lavoro, e lo dico con ironia, nel rappresentare gli studenti come un gruppo di ragazzini ingenui che non sanno di cosa parlano, che hanno appena imparato queste cose da un video su TikTok. Ma il film, secondo me, mostra chiaramente che questi studenti sanno cosa sta succedendo in Palestina, sanno di cosa parlano, conoscono molto bene il fondo e gli investimenti della Columbia University e sono abbastanza coraggiosi da rischiare l'espulsione, in molti casi per mostrare la loro solidarietà al popolo palestinese. E credo che questo abbia ispirato molte persone a fare di più e a chiedersi se stessero facendo abbastanza per sostenere la Palestina.
Ci
sono state anche ovviamente reazioni negative, per lo più da parte di ebrei filo-israeliani negli Stati Uniti, soprattutto a New York. C'è stato anche tantissimo sostegno da parte di ebrei pro-Palestina negli USA, ma le principali critiche provenivano da questi ebrei filo-Israele negli Stati Uniti e anche in Israele. Se guardate in rete ci sono centinaia di recensioni a una stella al nostro film, quindi il minimo, e se guardate i paesi da cui provengono, arrivano da Israele. Siamo stati attaccati anche dai media sionisti negli USA, e questo era prevedibile. La lobby filo-israeliana qui è incredibilmente potente, corrompe molti dei nostri politici ed è difficile essere eletti se la si sfida. Quindi siamo stati attaccati da persone molto influenti, ma penso anche che molti degli attacchi contro il nostro film fossero completamente vuoti. Hanno cercato di dire che non stavamo raccontando tutta la storia, che stavamo mentendo, che c'erano studenti ebrei che erano stati aggrediti nell'accampamento, cosa che io non ho visto affatto. Ma non è nemmeno solo una questione di ciò che ho visto io. L'accampamento della Columbia, quel miglio quadrato nel campus della Columbia, è stato probabilmente il miglio quadrato più filmato, più fotografato, più ripreso dell'intero pianeta per 2 settimane, e non ho visto un solo video di uno studente ebreo aggredito o molestato. Molti ebrei sono venuti a sostenere l'accampamento, molti studenti ebrei hanno partecipato. Gli studenti ebrei erano molto rappresentati nella comunità dell'accampamento. L'accampamento coincideva anche con Pesach, il rituale ebraico, quindi hanno celebrato all'interno dell'accampamento. Tutto questo viene mostrato nel film. L'idea che sostenere la Palestina, opporsi a un olocausto moderno, sia in qualche modo antisemita, è una menzogna in cui ormai nessuno crede più, e penso che la gente ne sia davvero, davvero stufa. soprattutto perché stiamo guardando questo olocausto svolgersi sui nostri schermi ogni singolo giorno. E per queste persone che si girano e poi dicono che siamo noi i bigotti, che siamo razzisti, che siamo pieni d'odio, è semplicemente ridicolo.
Supporting Palestine or opposing a modern day Holocaust is somehow anti-Semitic.
Quando puoi vedere video su video provenienti da Israele di persone che gridano morte agli arabi, uccideteli tutti, tutti i bambini palestinesi sono terroristi, non ci sono innocenti a Gaza, e quando sondaggi come quello di Haaretz condotto quest'anno mostrano che l'82% degli intervistati dal sondaggio vuole ripulire Gaza etnicamente da tutti i palestinesi, noi che abbiamo parlato per della questione palestinese, lo diciamo fin dall'inizio e anche prima del 7 ottobre, che l'obiettivo stesso di Israele come Stato è creare una maggioranza demografica ebraica artificiale in una parte del mondo che è interamente araba. E l'unico modo per farlo è ripulire etnicamente la terra della popolazione indigena. Quindi l'obiettivo stesso di Israele come Stato è la pulizia etnica. L'obiettivo è commettere un genocidio contro gli arabi per creare una maggioranza ebraica. Ciò che abbiamo visto dal 7 ottobre è che hanno cercato di usare il 7 ottobre per finire il lavoro, come lo chiamano loro. Questa è la loro soluzione finale alla questione palestinese, nel perseguimento di un grande Israele che è questa visione messianica tratta dalla Torah, secondo cui il popolo ebraico ha diritto a una terra che si estende dal Nilo all'Eufrate. Chiunque creda ancora a questa narrativa sull'antisemitismo nel movimento per la Palestina dovrebbe semplicemente guardare il film. Chiunque creda ancora che gli studenti della Columbia siano antisemiti o che siano motivati dall'odio verso gli ebrei dovrebbe semplicemente guardare il film. Non credetemi sulla parola, non credete a nessun altro. Guardate il film e fatevi la vostra opinione. Grazie.
The Hebrew Bible that the Jewish people are entitled to a land stretching from the Nile River to the Mesopotamian River, or to the Euphrates River rather. You know, to anyone who still believes in this narrative about anti-Semitism in the Palestine movement should just watch the film. Anyone that still believes that the Columbia students are anti-Semites or that they were motivated by the hatred of Jews should just watch the film. I don't take it from me, don't take it from anyone else. Just watch the film and make up your own mind.